Day, Boulevard of Broken Dreams, qui su Radio Dimensione Musica. Sono 35 minuti dopo le 16, oggi è mercoledì, quindi miei cari, sapete meglio di me che c'è una bella rubrica che ci aspetta, rubrica dedicata all'indagatore dell'incubo, Dylan Dog ovviamente, e alle sue penne, alle sue matite. Nello specifico oggi abbiamo un po' di tutte e due, ma non voglio svelare troppo in anticipo, quindi come voi ben sapete io non entro mai a casa degli altri senza suonare il campanello, quindi vediamo. Andrea, ci apri?
Sì, vieni pure.
Oh, perfetto, ti ho sentito un po' titubante, abbiamo con noi Andrea Cavaletto. Se questo nome non vi dice nulla è perché lo conoscete con il suo nome d'arte, che è Andrea Cavalletto.
Esatto, è il mio alter ego più famoso.
Esatto, scherziamo, perché Andrea è uno di quei personaggi che ha, ovviamente, capita spesso, quel nome che non si sa perché effettivamente, Andrea, uno tende a storpiare e tende a mettere la seconda L. Perché?
Sì, ma siamo in tanti comunque.
Dovremmo farne un esame antropologico, veramente.
Guarda,
di questa cosa.
Ti posso dire un brevissimo aneddoto.
Devi.
Che era successo qualche anno fa durante una mostra su delle cose che avevo fatto. E ovviamente la mostra era uscita con il nome Cavalletto, 2L. E dopo che io mi ero già, tra l'altro, mi ero prodigato perché venisse fuori giusto, nel senso che gli organizzatori mi avevano passato i volantini, tutto il materiale prima di andare in stampa, apposta perché lo controllassi, e già lì li avevo corretti. E poi niente, è uscito sempre con Cavalletto, che dopo la mostra ho chiesto spiegazioni all'organizzatore e lui tranquillo mi fa: ah no, pensavo che avessi sbagliato tu.
Ah beh, certo. Che genio del male questa persona, veramente.
Esatto, ho detto ovviamente ho sbagliato io.
Ti ricordi il nome, solo il nome, senza il cognome di questa persona?
No, è successo parecchi anni fa. È un...
Peccato.
Ma una persona simpaticissima, bravissima, un ragazzo di Torino che organizza mostre inerenti a illustratori, fumettisti, eccetera.
Però niente, se ci pensi, Andrea, potresti effettivamente essere tu quello che si sbaglia e chiamarti Cavalletto e non lo sai.
Magari un giorno lo scoprirò.
Chi può dirlo? Comunque anch'io ho un po' questa cosa. Io di cognome faccio Felici, molto spesso Felice.
No, ecco,
quello
vedi.
È perché tendono a volermi dare degli aggettivi e delle situazioni di emotività che non convengono.
Non ti appartengono.
Esatto, sono una persona tristissima. Però ecco, molto spesso, una volta anche a me capitò per un'intervista, mi ha roduto così tanto che non hai idea. Ho fatto un'intervista.
No, guarda, io ci convivo ormai praticamente, direi che... Però ogni tanto mi diverto a fare, appunto, a bacchettare chi sbaglia, ma è proprio una cosa così che... Mi diverto a fare io, perché in realtà sono il primo a ridere di questa cosa, perché sono uscite delle pubblicazioni con un po', cioè nella stessa pubblicazione trovavi in copertina Cavalletto e all'interno Cavaletto. Quindi io dico sempre, se vi piacciono le mie cose, quello è Cavaletto, cioè io, se invece non vi piacciono è il mio alter ego malvagio, è Cavalletto. Quindi tutte le cose sbagliate sono di Cavalletto.
Allora guarda Andrea, visto che io sono qui per farvi divertire, direi che possiamo, se vuoi, insieme, un termine molto radiofonico, cazziare anche dilandogofili.com, il sito che si occupa anche di queste interviste, perché anche loro hanno sbagliato, quindi se vuoi andarci,
guarda,
pesante,
ho tutta una lista, non...
la lista
direi veramente, veramente pochi quelli che posso salvare.
Io lo sapevo, cioè all'inizio ho titubato anch'io, però poi ho letto e Cavalletto,
il mio terrore è stato, ti dico, l'unica volta il mio terrore è stato per la prima storia che è uscita proprio di Dylan Dog, che ho detto speriamo che almeno lì esca fuori con il cognome giusto, e effettivamente è uscito giusto, senza che dovessi neanche dire niente, quindi...
Allora, proprio me l'hai servita così, questo argomento dedicato al nostro beniamino Dylan Dog, da cui parte il tutto. Tu, se non sbaglio, hai cominciato non proprio sulla serie originale, sulla serie normale, per capirci,
sì,
ma hai cominciato su un maxi Dylan Dog, quello che ci
esatto.
piace chiamare Dylan Doggone. Il
sì.
maxi Dylan Doggone
non è il gigante.
E non... Ah, il maxi.
Io di Landogone lo chiamo gigante.
Guarda, è confuso.
Il maxi è il balenottero.
Bravo. Vedi? Gli manca una L, ma di altre cose ne ha un gran tanto.
Sì.
Allora, bravissimo, Maxi di Landog numero 13. Poi però sei approdato anche sulla serie normale,
sì,
quella edita,
sì,
ogni
più
mese.
Sì, sulla serie, esatto.
Allora, tu hai questo imprinting un po' horror, nel senso buono ovviamente, delle tue storie che scrivi e anche disegni, ecco perché dicevo prima che abbiamo veramente un po' di tutto in Andrea. Perché ci hai messo tanto a arrivare a Dinandog?
Ah, perché ci ho messo tanto? Ma perché ho fatto prima un giro largo, l'ho preso alla lontana. In realtà, un aneddoto che ho già raccontato anche in giro, è stato circa 8 anni fa, stavo lavorando come creativo, tra l'altro ancora adesso io continuo a lavorare come creativo, oltre che come scrittore e disegnatore, sì. E mi arriva una telefonata da un numero sconosciuto, a cui io rispondo, e c'era questa voce di questa persona che era uguale a quella di un mio amico, un mio carissimo amico, e mi fa: ciao Andrea, sono Marcheselli, ti telefono da Davonelli. E io mi sono messo a ridere, gli faccio: sì, vabbè, dai, smettila, anche perché non avevo nessun contatto io con la Bonelli o con lui, al di fuori di qualche incontro sporadico nelle fiere con qualche disegnatore, qualche sceneggiatore. E invece era proprio lui, ecco. Praticamente qualcuno, credo Piccatto, aveva visto dei miei lavori, infatti io in quel periodo giravo per le fiere e davo a tutti i miei script, le cose che facevo, ovviamente, no? E lui evidentemente era rimasto colpito, senza dirmi niente aveva girato le cose alla redazione, e la redazione mi aveva contattato, no? Proprio Marcheselli in persona, parlandomi, avevamo parlato di una storia in specifico che si sarebbe poi, cioè mi aveva chiesto se fossi stato intenzionato a trasformarla in una storia per Dylan Dog, perché ovviamente era un mio progetto personale. E niente, io ho un po' titubato perché non mi sentivo assolutamente pronto. Poi in quel periodo stavo uscendo la mia prima graphic novel in America. E,
capito, sì, così, ecco. Tanto perché l'ha buttata lì, eh.
No, vabbè, ma una robetta piccola per una casa editrice piccolissima, però comunque stavo seguendomi quella cosa. Tra l'altro ero scrittore, disegnatore, proprio autore completo di quella graphic novel, mi stavo anche per sposare, era un periodo che proprio i fumetti, cioè
basta,
Bonelli l'avevo lasciato proprio un po' da parte.
Rilassati!
E poi soprattutto, ripeto, non mi sentivo assolutamente pronto, quindi gentilmente avevo detto che mi faceva molto piacere la cosa, l'offerta. E poi c'è da dire un'altra cosa che, dai, la dico qua adesso perché non l'ho mai detto, però io di solito le cose che scrivo con personaggi e storia miei, mi incaponisco e cerco di portarli avanti così come sono, senza stravolgere quello che ho fatto, e tant'è che questa storia qua è ancora inedita a tutt'oggi però sto cercando ancora di piazzarlo da qualche parte. Quindi
no, però è una bella cosa che tu voglia insistere, tra virgolette, per farla uscire comunque completamente a modo tuo, per così dire.
Ma sì, perché sono quelle due o tre cose che sono convinto, di cui sono convinto della loro validità, non sono tante, non è che pretendo di fare un capolavoro ogni due minuti, però quella storia lì mi piaceva particolarmente, tant'è che ha vinto anche poi l'ho convertita in soggetto cinematografico, ha vinto anche un premio nazionale come miglior soggetto cinematografico italiano, mi sembra due o tre anni fa.
Tant'è che Marcheselli ti ci ha chiamato, quindi comunque un qualcosa di buono deve esserci.
No, evidentemente sì, questa storia qua, infatti adesso me la sto continuando a tenere, spero che qualcuno, perché veramente ormai l'hanno già letta quasi tutti, spero che qualcuno prima o poi si decida a fare qualcosa, nel senso a convertirla, a trasporla in un film, oppure a farne una graphic novel come originariamente io l'avevo pensata, oppure, che ne so, trovare qualche altra soluzione.
Io credo,
ancora oggi,
scusami, ma io
vedere,
credo che tu sia uno dei tre nel mondo che abbia potuto, anzi che abbia detto no a Marcheselli, forse anche meno.
Non era un no, era un no più che altro dettato dal fatto che io stesso non mi sentivo, in quel periodo lì veramente scrivevo ancora proprio soltanto per me, nel senso che avevo pubblicato forse due o tre cosettine a livello indipendente, mi ero autopubblicato un mio fumetto di cui un pochettino di vergogna, perché rivederlo adesso,
perché?
Vabbè dai, dopo 10 anni comunque vedi tutti gli errori, le cose strane che facevi quando cercavi ancora di migliorarti, e quindi no, non è che vergogna, anzi sono contento di questo fumetto, anzi perché mi ha comunque preparato poi al futuro.
Esatto.
Però non mi sentivo assolutamente pronto, cioè mi vedevo troppo vulnerabile e indifeso in quel momento, quindi mi sono fatto tutta la mia gavetta extra Bonelli, sono riuscito a finire anche fortuitamente un pochettino nel settore cinematografico, e da lì adesso sto continuando, e poi quando è arrivato il momento che ho detto boh, voglio provarci, ci ho provato, e grazie alla mia caparbietà ci sono riuscito, perché comunque non è stata una cosa facile, non è che ho telefonato e ho detto oh, ragazzi,
ecco, infatti questo volevo dire, dopo che tu gli hai detto guarda Mauro, veramente questo periodo non posso, non mi sento. Poi quando l'hai richiamato, che gli hai detto?
Quando l'ho richiamato, ma no, niente, nel senso che mi sono ripresentato e gli ho ricordato questa cosa, ma secondo me sinceramente non credo neanche che si sia più ricordato, perché veramente, cioè, immagino che loro comunque abbiano a che fare con nuove proposte, cioè immagino, lo so, hanno a che fare con nuove proposte tutti i giorni, quindi una cosa di 8-9 anni fa, sinceramente non credo proprio che se la sia ricordata. Comunque è stato gentilissimo e niente, mi ha invitato a spedire in redazione dei soggetti, e poi da lì è iniziato tutto il solito iter per provare a entrare nella Bonelli.
Senti, ma tu hai citato anche le sceneggiature, il cinema, e ora ci arriviamo. Prima però c'è una cosa che io devo chiederti assolutamente. Sì. Perché tu, no, disegni e scrivi, quindi è un po' il pari che dire te la canti e te la suoni, no?
Sì,
un
pochettino. Sì. E mi giudico anche.
Terribile proprio. Quindi per te è più difficile sceneggiare e disegnare un fumetto, un tuo progetto, oppure... è più difficile comunque poi andare a collaborare con un disegnatore che non sei tu?
Ma no, allora fondamentalmente quando disegno una mia storia proprio siamo a cavallo, nel senso che sono so esattamente
te la canti e te
cosa
la
fare. Esatto, me la canto e me la suono. Se ci sono delle cose che non vanno bene saranno poi i lettori o l'editore, però diciamo che nei primi progetti completi sono tranquillo. C'è anche da dire che ne ho fatti veramente molto pochi, perché o mi hanno contattato per disegnare o mi hanno contattato per scrivere, e raramente ho potuto fare entrambe le cose, se non su qualche racconto breve, e poi con questa graphic novel americana che è stato un po' il mio debutto, proprio sì, quasi il mio debutto ufficiale sulla scena dei comics. E al di là di quello, appunto, ripeto, mi hanno sempre preso o per una cosa o per l'altra.
Ma non è difficilissimo fare tutto insieme? Cioè, non è un lavoro veramente grande, grande, grande? Perché io ultimamente sto scoprendo questo mondo, perché, come ripeto più volte, non scrivevo neanche le letterine ai miei amici e i disegni faccio l'impiccato. Quindi ecco, io sto messa così. Però sto scoprendo, parlando anche con dei disegnatori, che tipo per disegnare un fumetto o qualcosa del genere impiegano anche delle tempistiche davvero molto lunghe. Per disegnare e sceneggiare insieme,
Assurdo è più facile. Per assurdo è più facile, perché quando disegno una cosa che ho pensato io, cioè posso permettermi di... sì, so già cosa disegnare. Quando invece disegno per altri, se l'inquadratura è fatta in un modo e a me verrebbe da farla in un altro, non è detto che chi ti ha commissionato il lavoro sia disposto a cambiare l'inquadratura perché a te piacerebbe di più farla in un altro modo, oppure che ne so, a me non piace disegnare i cavalli e cercherò di, ovviamente se faccio una storia mia non metterò mai un cavallo perché non mi piace farli, per dire,
perché quindi ti mettono sempre la L e ti chiamano cavalletto e quindi no, te è rimasta,
l'esempio del cavallo è stato proprio così.
Ti è rimasta dentro, hai quest'astio, esatto. E non vuoi disegnarlo,
non voglio disegnare nulla che abbia due L nella parola, e quindi sono più padrone di quello che faccio, è tutto lì la differenza, sono più rilassato, ecco.
Quindi addirittura quasi più semplice, però a me
sì,
sembra
no,
veramente...
di sicuro te lo garantisco perché l'ho fatto e quindi mi sono trovato veramente in meno difficoltà quando ho fatto le cose tutte da solo,
tra virgolette.
Poi addirittura ti posso dire che come seconda cosa metterei lo scrivere, cioè preferisco lo scrivere per altri, per disegnare altri disegnatori, piuttosto che non disegnare per altri scrittori.
Perché gli scrittori sono più esigenti, più odiosi?
No, semplicemente sempre per quel motivo lì che bisogna cercare materiale, perdi un sacco di tempo nella fase, cioè devi studiarti quello che lo scrittore vuole, quindi magari un argomento che tu non conosci, non hai ben trattato e quindi devi farti tutta una preparazione prima, anche nello scrivere in realtà. Ci vuole perché ti dico ogni volta che scrivo una storia per Dylan Dog o per qualsiasi altra cosa che faccio per un film prima io mi documento tantissimo, cioè
studi come
sì,
si suol dire,
esatto, cioè arrivo anche a leggere che ne so 6-7 libri sull'argomento per scrivere questa storia, ecco, in
e
modo da...
poi dicono che i giovani non leggono, guarda.
No, vabbè, poi è una lettura diversa, non è una lettura di quelle che fai per sotto l'ombrellone per rilassarti, è una lettura un po' più nevrotica la mia, cioè un po' è presente quel film Cortocircuito quando c'era il robottino che si leggeva i libri per imparare, ecco, più o meno così. Cioè.
Bellissimo, Cortocircuito, hai citato uno dei miei film preferiti veramente dell'adolescenza, ma detto questo l'abbiamo citato più volte, adesso dobbiamo parlarne un po' del tuo ruolo nel cinema come sceneggiatore.
Esattamente, sì, come sceneggiatore, non come regista, come qualcuno sempre dice.
Ma niente,
il cavalletto regista
di te
è un
non
altro,
ne azzeccano una, però.
No, vabbè, ma è più facile dire che faccio, cioè è anche più figo dire che faccio, in realtà faccio regista, no. Ma non lo faccio, perciò.
Vabbè, cavalletto farà il regista, cavalletto
sì.
Sceneggiatore.
Cavalletto è molto più fortunato di me.
Assolutamente.
Anche perché, come ben saprai, gli sceneggiatori nel cinema sono molto molto bistrattati, sì, e strattonati, molto più che nei fumetti. E quindi è dura, nel senso... è difficile, ci sto arrivando, ma per lunghi lunghi passi, ecco, non vedo ancora la fine del tunnel, comunque un po' alla volta si va avanti. Poi c'è da dire un'altra cosa che mi crea problemi rispetto ai miei colleghi, è che io sono troppo legato all'horror e quindi... Fortunatamente, cioè, posso permettermi in questo momento ancora di scegliere i lavori, e quindi se il lavoro non è horror o almeno thriller o noir, comunque insomma un po' cupo così,
neanche lo guardi.
No, mi hanno provato a offrire commedie drammatici, ma no, li ho rifiutati perché non me li sentivo proprio
addosso,
esatto, quindi... ecco, un'altra cosa è che quando faccio le cose, per adesso quando faccio, quando scrivo, sono tutte, cioè devo essere proprio coinvolto, nel senso, posso ancora scegliere.
Puoi ancora permetterti di scegliere, è una cosa importante, in più secondo me, un po' come la musica, un po' come tutte le arti, se non senti tu la cosa che devi fare, è inutile che uno... dici ok, lavoro, mi pagano, io faccio quello che vuoi, però uno metterci il cuore è decisamente un'altra cosa.
Da un lato è una limitazione e me ne rendo conto perché cioè ti tagli da solo le gambe, nel senso che ti
ma chi escludi. Vuole vivere d'arte non sarà mai ricco, caro Andrea, quindi è inutile. Se uno vuole davvero vivere d'arte, quindi per il senso che ha l'arte, la passione, via dicendo, può scordarsi di diventare ricco.
Esatto.
Altrimenti allora, vendi l'anima al diavolo, è un altro discorso poi. Ecco.
Allora, quello non ci sto pensando.
In caso facci sapere, veramente.
Va bene.
Senti, io ti aggiorno proprio in tempo reale, hanno corretto l'evento. Sei nuovamente
fantastico.
Andrea Cavaletto.
Allora, adesso sono il buono.
Adesso sei nuovamente
prima parlava il cattivo, adesso ripido e malvagio.
No, assolutamente. Senti, io sono curiosa però, una sceneggiatura di un film.
Sì.
Quanto è diversa rispetto, che ne so, una sceneggiatura di un libro? Cioè, quali particolari ci sono che uno non deve mettere invece nello scrivere, punto?
Beh, in realtà, allora, tu hai detto libro, no, sceneggiatura di un libro non esiste.
Sì, intendevo un fumetto, bravissimo.
Ecco. Guarda, tra la sceneggiatura di un fumetto e la sceneggiatura di un film le differenze non sono poi così tante, infatti addirittura io ogni tanto vado nelle scuole a parlare proprio della vicinanza tra i due mondi, almeno dal punto di vista dello scrivere, perché sono minime, cioè soprattutto con i fumetti di oggi e con i film di oggi, dove sia i film che i fumetti tendono a compenetrarsi. Dove comunque, come sicuramente si può notare, tantissimi sceneggiatori di cinema finiscono a fare fumetti, sì, e viceversa, veramente non c'è questa grandissima differenza. Una volta uno poteva dire va bene, i fumetti puoi creare delle situazioni che sui film non potrei mai realizzare perché costerebbero troppo, ci sarebbero troppi effetti speciali, ma con l'avvento della computer grafica anche questo problema qua diciamo che si è notevolmente ridotto, perciò davvero non...
Poche differenze, non me lo sarei aspettato, ti dico la verità.
Proprio cose tecniche che non sto neanche
che non
spiegare.
Capirei, quindi è inutile che
infatti,
tu tenti
però
di
dirmi. Ti dico, a livello di struttura, poi io tra l'altro... Dicono, perché no, in realtà non cioè è un caso, penso, dicono che le mie sceneggiature siano molto cinematografiche per i fumetti e quindi anche quelle per i film.
Quelle per i film sono molto fumettiche. Ecco.
Quelle che sono molto, molto da fumetto. E quindi... cioè, una volta che hai uno stile più o meno così, lo riesci ad adattare in entrambi i due media.
Senti, a questo punto io voglio sapere cosa bolle in pentola, perché abbiamo parlato di fumetti, di Dylan Dog, ma non solo, anche di tutte le tue pubblicazioni, e abbiamo parlato di cinema, cosa ti aspetta in questo 2012?
Quanti minuti ho ancora?
Ah, qualcuno!
Dai, allora faccio una carrellata, perché...
Dai!
Sono come uno squalo, non sto mai fermo, quindi...
ma guarda, l'avevo intuito, non so da cosa, ma l'avevo intuito.
e niente, allora, dunque, ti posso dire le cose certe. A brevissimo, sul Dylan Dog Color Fest tematico, Historietas, che esce agli inizi di aprile, mi sembra, ci sarà una mia storia disegnata da Ortiz. La storia dovrebbe intitolarsi... La casa dei sogni, questo era il titolo provvisorio, poi non so ancora se rimarrà quello, e niente, in questa storia mi cimento con le case infestate, insomma, una versione della casa infestata, e quindi vedremo Dylan...
Bellissimo,
all'interno di una casa infestata.
Questo Color Fest tematico di cui ci ha parlato anche alla fine dello scorso anno proprio Giovanni Gualdoni. Con,
sì, esatto.
Veramente è bellissimo, secondo me.
Sì,
tu sarai a mille.
Ci sono dei grandi nomi, l'unico che sono è il mio, quindi.
Ma io stavo per dire, tu starai a mille per partecipare anche tu a questo fantastico, perdonami, Dylan Dog Color Fest, che sarà secondo
certo.
me bello bello
certo.
a dei grandi grandi livelli, come dicono
esatto.
su Al Nord, tanta roba.
Speriamo, sì sì.
E poi?
Poi ritornerò sempre sulle pagine di Dylan, se non cambiano i programmi, con il Dylan Dogone, una storia sul Dylan Dogone, questo sì, Dylan Dogone, quindi il Dylan gigante. a novembre, sì, novembre del 2012. Sarà una storia, la prima storia disegnata da Baggi. Baggi, il disegnatore di uno dei disegnatori portanti della serie Dampier.
Sì, sì.
Ecco, e niente, sarà lui a illustrare questa storia di 94 pagine.
Sei assolutamente... sai tutto proprio, bravo.
Grazie.
No, nel senso, prima mi hai detto, magari sbaglio qualche nome. No, bravo.
No, già ho avuto dei dubbi se Roberto o Alessandro Baggi.
Ecco, tu dici
e infatti
no.
Ho detto Baggi proprio perché evitare casini.
E il nome, ma noi il nome non
cercate
non
un attimino voi che avete internet sotto mano.
Sì, ma a noi ci interessa che è Baggi.
Alessandro,
sicuramente Alessandro.
Al 99%
ti dico che è Alessandro. Però
okay, vedi?
Tu non hai sbagliato, stavi per parlare di Roberto Baggio, poi hai detto no, devo di Alessandro Baggi.
Un vecchio amico che si chiama Roberto Baggi, un vecchio amico del liceo, quindi...
Vabbè, ma Alessandro non se la prenderà male, ciao Alessandro! Comunque con Baggi abbiamo capito, veramente.
Esatto, quindi poi perdonatemi, sono uno con il cognome bistrattato.
Fallo anche tu, mi sembra il esatto. Minimo, ma tratta tutti malissimo. Senti, detto questo, mi sembra che ci sia un bel 2012
sì, poi,
di Landoghiano.
C'è da dire che dovrebbe uscire, non so ancora quando, ma anche lì dovrebbe essere nel 2012, la mia prima storia per Martin Mister, quindi mi raccomando, seguitemi anche con Martin Mister.
Assolutamente sì, ma a questo punto ti va di ricordarci il tuo sito così ti possiamo seguire davvero?
Sì, praticamente questo sito è proprio un tempio al mio ego, perché al di là di tutti gli altri blog dove più o meno appunto la gente li usa come diario, io metto soltanto le cose che riguardano me e rarissimamente cose che possono piacermi di altri.
E fai bene.
Quindi diciamo che potrei interessare a una ristrettissima cerchia di pubblico. Comunque è www.andreacavaletto.com, difficilissimo.
Andreacavaletto.com, mi raccomando. Guarda esatto. Che facciamo bene a specificarlo, perché li abbiamo così rimbambiti che adesso finirà l'intervista e faranno, ma era con una o con due? Con una! Con una,
no,
ve lo
con
posso
una,
assicurare.
Una.
Senti Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti devo chiedere un ultimo favore, poi ti libero. Tu hai scelto una canzone, ce la devi andare ad annunciare e se ci vuoi dire anche perché hai scelto questa canzone.
Allora, dunque, ho scelto questa canzone perché mi piace.
Che mi sembra sempre cosa buona e giusta.
Sì, esatto, poi perché come ti avevo già scritto nella mail quando te l'ho... Te l'ho mandata, sono comunque un pochettino, c'ho un animo un po' tamarro e commerciale e quindi sono molto meno snob di tanti dell'ambiente cinematografico, infatti penso che probabilmente nei prossimi anni cercherò di cambiare.
Di farti venire la puzza sotto il naso.
Esatto, esattamente, e il fioretto che ho fatto all'inizio del 2012.
Okay. I buoni propositi.
Esatto, e comunque la canzone è Rule the World dei Take That.
Perfetto, grazie mille ad Andrea Cavaletto per essere stato con noi. Andrea, se
grazie
passi...
a te e a tutti.
Se passi per Roma noi siamo qui, eh? Ti aspettiamo.
Sì, io ci passo. Va bene.
Un abbraccione. Ciao,
ciao,
ciao. You light the skies up above me. A star so bright you blind me. Yeah, don't close. Down.